Negli ultimi mesi, se c'è una professione che è cresciuta di più dopo quella del virologo televisivo, è sicuramente il tiranno. Qui in Will abbiamo quindi deciso di andare a caccia dei tiranni di oggi e del recente passato per accendere un faro su questo tema, per spiegarvi come nascono e soprattutto come distinguerli in anticipo, perché anche la tirannia ha un algoritmo e in questo podcast vi raccontiamo qual è. Non lo facciamo in modo convenzionale, Tirani infatti è una guida satirica che racconta le storie poco note ma sbalorditive dei tiranni per capire perché l'umanità è ancora oggi sedotta dall'uomo forte. Assieme a me, Antonio Losito, autore TV e digital, ideatore del profilo Diventa un Tiranno, profilo per il quale ti sarò sempre grato. Prima di iniziare io ti chiedo, come fa un tiranno a placare il malcontento del popolo? Perché immagino ce ne sarà.
È come la mafia, cioè coi posti di lavoro. È esattamente la stessa cosa. Fai conto che in Turkmenistan, nell'attuale regime del Turkmenistan, la stragrande maggioranza della popolazione è impiegata proprio nella burocrazia statale. Lo stesso accade in molte altre tirannie del mondo ed è accaduto nel paese del tiranno di cui stiamo per parlare oggi.
Ah, secondo il Democracy Index, che ogni anno misura lo stato di salute della democrazia in 167 paesi, solo il 5,7% della popolazione mondiale vive in democrazie complete, come diciamo la Norvegia, che è sempre presa a riferimento.
Mentre dall'altra parte possiamo mettere l'Ungheria di Orban, che è un po' una democrazia col mallet, no? Cioè il Tiger King d'Europa.
Beh, il mio taglio di capelli preferito, corto sui lati e lungo dietro.
Hai capito?
Assolutamente, vabbè, meraviglioso, meraviglioso. Nell'ultimo anno la tirannia è il fenomeno politico più in crescita. Sappiamo che secondo il report di Freedom House, diciamo anche l'altra volta, la democrazia si è deteriorata in tutto il mondo e i paesi che stanno usando il virus come scusa per imbavagliare la stampa sono 91, un numero pazzesco.
Sì, è un ottimo dato, no? Se consideri che al mondo gli stati sovrani sono quasi 200. E in effetti, guarda, come dicevi tu, il Covid sta creando delle grandissime opportunità, cioè paesi all'avanguardia come Kazakistan stanno facendo processi penali su Zoom a degli attivisti democratici che spesso non riescono a sentire l'audio. Condannato per anni, cioè, certo, non ho capito, signor giudice è mutato.
Meraviglioso. Ma senti, buttiamoci nel tiranno di oggi, chi è?
Allora, innanzitutto non è un tiranno, lui è il Caravaggio della tirannia, okay. Il suo nome è Muammar Gheddafi, ok?
Ah, un salto nel passato ma non troppo.
Ma non troppo, perché è ispirato nel 2011, adesso ci arriveremo. Allora, perché ho detto Caravaggio? Perché con Caravaggio Gheddafi ha cosa in comune, Ale? La passione per l'omicidio.
Ok.
Ok, allora, se quel pivello di Caravaggio aveva ucciso soltanto un uomo, conoscere il numero preciso degli omicidi correlati a Gheddafi è come capire quanti tè ha servito Putin in carriera, una missione impossibile. Quindi Gheddafi, non mi fare questa domanda.
No, assolutamente. Gheddafi è stato al potere dal 69 al 2011, 42 anni. Ma che soggetto era? Che tipo era il nostro amico Muammar?
Ti dico solo un aneddoto. Nel 1971 il ministro degli esteri Aldo Moro va a Tripoli e incontra per la prima volta Gheddafi. Non perché ne avesse voglia, ma perché alcuni italiani erano stati incarcerati da Gheddafi, ok? Allora, in quegli anni l'Italia era già una superpotenza mondiale, ancora dopata dagli steroidi del miracolo economico. La Libia no, la Libia non contava niente nel Mediterraneo, proprio come l'Italia di oggi. Eppure Aldo Moro, quel giorno, è stato costretto, Ale, a guardare in alto per tutto l'incontro perché Gheddafi non è mai sceso da cavallo. Ti ho risposto?
Beh, meraviglioso. Da uomo di cavalli, come dire, sono molto affascinato. Raccontaci di più a questo punto, mi viene da dire, dell'ascesa di Gheddafi.
Allora, Gheddafi diciamo che ha fatto un percorso alla Ferragni, rags to riches, no? Come dicono oltreoceano. Dalle umili origini è riuscito a diventare ricco a 20 anni, non ricco a livelli della Ferragni, ma quasi.
Anche Drake dice start from the bottom, now he passa dal basso e poi è arrivato in cima. E il signor Gheddafi ricco come?
Beh, ti dico solo che in cucina sfoggiava degli schiacciamosche d'oro, ok? E in soggiorno...
Utilissimi.
E in soggiorno un divano a forma di sua figlia, anch'esso dorato.
No? In che senso un divano a forma di sua figlia?
Un divano a forma di sua figlia. Fatto d'oro, ok, placcato d'oro. Lui, diciamo, è passato dalle bidonville alle bougainville, come direbbe Marrakesh, no? E facciamo questa citazione per prendere la generazione Z.
Ma mi prendi nel cuore, qua mi prendi proprio.
Sempre per aiutare la generazione Z possiamo dare questo dato, cioè se Gheddafi avesse avuto Instagram, la sua bio oggi sarebbe stata questa. Father of eight, certo. Al potere con un colpo di stato, single, ha lasciato la sua prima moglie un insegnante perché nessuno avrebbe più potuto insegnargli niente. Certo. Founder di una delle tirannie più megalomani e psichedeliche che la storia abbia mai conosciuto.
Senti, questi nostri appuntamenti durano un quarto d'ora, 20 minuti. Non credo che bastino un'intera sessione di podcast per parlare della carriera di Gheddafi.
No, non basta neanche Wikipedia. Quindi quello che possiamo fare è analizzare i suoi capolavori migliori. E ti dico cosa scopriremo oggi. Oggi scopriremo perché Gheddafi ha chiesto di cancellare la Svizzera. Perché ha proposto all'ONU di trasferire israeliani e palestinesi alle Hawaii?
Certo.
E perché era intenzionato ad annettere alla Libia un pezzo di Puglia. Ok? Oggi scopriremo okay. questo. Ma prima di iniziare, come al solito, sigla.
Antonio, siamo solo al secondo episodio di questo podcast, sì. Ma ogni volta ci fai ascoltare canzoni orribili come no, sigle.
Io ti avviso sempre, occhio a come parli, perché questo qua è lo spot della bibita anti-Covid che ha inventato il tiranno del Madagascar.
E che tra l'altro è un mix fra quello di Otto sotto un tetto e Ronaldo, sembrava.
esatto
il fenomeno.
Ok, allora praticamente cosa avete ascoltato? Questo era lo spot della bibita anti-Covid che ha inventato il tiranno del Madagascar, no? Che tra l'altro, Ale, cito, è stata prodotta con le erbe date da Dio. Ok,
certo,
quindi non con delle erbe così. Il più grande sponsor della bibita era il presidente negazionista della Tanzania, spoiler, è morto di Covid. E al funerale forse hanno suonato Non ce n'è Covid di Angela da Mondello.
Io me la che voglio purtroppo non ha potuto partecipare a Sanremo con la canzone, ma meritava di più. Da dove iniziamo però a parlare di Gheddafi senza andare in Madagascar?
Allora, partiamo dal 22 settembre 2009, New York. Gheddafi sbarca a Manhattan con una lunga tunica nera che lo faceva apparire come cosplay della morte. Allora, perché è importante questo giorno, Ale? Perché, diciamo, nonostante i 40 anni di potere, era la prima volta di Gheddafi all'Assemblea delle Nazioni Unite.
E come inizia il discorso un tiranno alle Nazioni Unite?
Allora, ti dico come è iniziato Gheddafi. Allora, dopo essersi presentato ai membri degli stati più importanti del mondo come il re dei re d'Africa... Okay.
Sono tutti umili i nostri sì, amici tiranni.
La tocca pianissimo. Inizia un discorso sconclusionato che si protrae per circa 94 minuti invece dei 15 assegnati. E tu pensa che si era accesa anche una spia rossa dopo aver superato il limite?
Sì, come al TED, ma non credo che abbia dato conto, diciamo, no. al timer.
No, infatti guarda, il New York Times ci racconta che il tiranno ha impiegato 17 minuti per arrivare al punto principale del suo discorso, che praticamente era questo. Gheddafi chiede un'indagine approfondita sull'omicidio Kennedy avvenuto 46 anni prima.
No, aspetta. Allora, Gheddafi va all'ONU dopo 40 anni
sì.
e chiede un'indagine complottista sull'omicidio di JFK.
Pensa che bello essere lì. Allora, in questi 90 minuti più recupero, il tiranno praticamente ha regalato una serie di proposte che diventeranno leggendale. Te le leggo. Allora, Gheddafi chiede di spostare la sede delle Nazioni Unite in Libia perché non sopportava il jet lag del viaggio. Questo sempre davanti ai 190 stati membri.
Certo, ci mancherebbe altro.
E poi praticamente voleva spostarli in Libia perché Tripoli, dopo l'11 settembre, secondo Gheddafi, era più sicura di New York. E questo l'ha detto ovviamente a New York.
Certo.
Poi ha spiegato che i talebani avevano diritto a costruirsi il loro Vaticano in Afghanistan e lo fa a due passi dal luogo dell'attentato.
Mm-hmm.
Ha chiamato Barack Obama figlio mio, solo perché era di origine africana, così.
Certo.
E dulcis in fundo ha lanciato al segretario delle Nazioni Unite i fogli del suo discorso.
Così, è tutto molto bello, è incredibile, direi.
È tutto incredibile, ma in realtà la parte incredibile te la devo ancora raccontare.
Ok.
Te l'ho messa a posto per creare quell'effetto sorpresa, no? Come la cartella di Equitalia che ti arriva appena parti per le vacanze.
Certo. Boh,
così. Allora, Gheddafi...
Debotto, senza senso.
Debotto, senza senso. Allora, Gheddafi quel giorno ha praticamente offerto al mondo la sua più grande idea di geopolitica, che è questa qui, Israatina.
Israatina.
Gheddafi okay. ha proposto alle Nazioni Unite di fondere insieme Israele e Palestina in un unico stato.
Posso dire che avevo pensato fosse questo, ma avevo paura che fosse effettivamente così.
E questo è il bello, no? Sfidare la tua immaginazione. E lui l'ha fatto e ha vinto. Tra l'altro ha precisato che chi non avrebbe accettato Israatina poteva trasferirsi alle Hawaii o in Alaska, così. Cioè due stati scelti a caso su Google Map, capito? Che tra l'altro poi appartenevano a suo figlio Obama, se ci pensi, no?
Beh, certo, naturalmente, figlio mio. Quindi 94 minuti leggerissimi di
sì.
discorso, sobrio.
Sì.
Credo un discorso così lungo lo si ritrova forse indietro al 1960.
Esatto. E in quel caso, sai di chi fu la logorrea? La logorrea fu di un uomo che, te lo racconto anche qua, c'è un piccolo LinkedIn, un uomo che una volta rovesciata la dittatura filoamericana ha creato la democrazia mandando gli omosessuali nei campi di lavoro, gli oppositori in prigione e gli psicopatici a Miami. Fidel Castro.
Beh. salutiamo, anche l'amico Fidel, ma dove è
adesso? Adesso è col tiranno negazionista della Tanzania, Fidel, quindi saranno insieme, stanno insegnando agli angeli a come trattare gli oppositori.
Dove alloggiava di solito il signor Gheddafi nei suoi viaggi diplomatici? Perché qua c'è...
Allora, mai in hotel, sempre in una tenda beduina montata tra l'altro nel centro delle capitali, mica in periferia. Gheddafi era nato nel deserto proprio in una tenda beduina, no? Che era un concetto che lui amava sempre ribadire ai capi di Stato. Cioè lui voleva far vedere dove era nato, no? È un po' come se Francesco Cossiga nei suoi viaggi diplomatici a Londra, a Berlino, a Pechino avesse preteso di alloggiare in pediatria con infermieri di Sassari. È la stessa cosa. Il tiranno ha fatto camping, anzi glamping, a Parigi, Mosca, Bruxelles, Kiev, persino in Italia.
Beh, meraviglioso qua in Italia. In America?
Fra poco. In America invece voleva piazzare la tenda a Central Park, ma il governo ha impedito il momento Decathlon. Certo. Quindi cosa ha fatto? L'entourage del tiranno ha quindi ripiegato su una proprietà privata. Indovina di chi? Indovina di chi?
No, di lui?
Di lui, di Donald Trump. Beh, che anni dopo, nel 2016... Mio. Collega di Ale nel 2016 ha dichiarato alla CBS: ho fatto un sacco di soldi con Gheddafi, e non stento a crederlo, super host. E due anni dopo quel campeggio Gheddafi tra l'altro verrà ucciso, perché sai come si dice, Ale, no? Troppo paradiso può portarti sottoterra.
John Milton?
No, Eiffel 65. Okay. Much of heaven.
Vabbè, altissime le citazioni in questo podcast.
Ma facciamo un passo indietro, perché per capire un artista, Ale, dobbiamo collocarlo nel suo ambito storico, certo. No? Ruth Bendiat, che è una delle più grandi studiose di autocrazia, ci dice praticamente che se la prima ondata di tirannia è stata negli anni 20 e 30 del Novecento, quella successiva è avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Con la nascita del tiranno anticolonialista, in una sola parola, Gheddafi.
Infatti quello che noi oggi chiamiamo la Libia non è composta da un unico popolo, ma da mille culture. Il concetto di Libia è un'invenzione dei coloni italiani, la parola è stata fatta, coniata dal geografo italiano Federico Minutilli.
Infatti nel 1911 la Libia era stata definita dal nostro Parlamento, dal Parlamento italiano, uno scatolone di sabbia.
Certo, da chi non voleva intervenire.
Esattamente. E quindi Gheddafi aveva capito che per diventare famoso doveva fare l'unbox di questo scatolone, no?
Assolutamente.
Infatti su Instagram potete trovare un manifesto di Gheddafi con lo slogan sovranista "Africa agli africani". Cioè in pratica cosa ha fatto? Lui ha opposto un prima agli africani a chi diceva prima agli italiani, no? Perché il Mediterraneo è sempre stato l'8 mile su cui si affacciano i grandi nazionalismi. Quindi alla fine degli anni 60 Gheddafi, come i californiani di oggi, ha avuto l'intuizione di una nuova tendenza destinata a scuotere l'intera civiltà. Cioè praticamente il colonnello si è proposto come un sovrano anti-establishment che rimette il mondo sulla giusta strada, tra l'altro proprio come i californiani di oggi. Però Ale, sai chi è stato a finanziare la startup tirannica di Gheddafi? Sai,
no.
Praticamente è stato il petrolio, no? Perché il petrolio negli anni 60 inizia inaspettatamente a zampillare in diverse zone della Libia. Cioè prima era un asset che non c'era in Libia, no?
Però adesso in maniera più seria, cioè è interessante provare a capire come ha fatto ad esistere per 42 anni al potere, che è successo di tutto: guerra in Medio Oriente, missili americani, attentati, caduta del muro di Berlino, le torri gemelle. Cioè qual è stata la sua killer application?
Allora, la sua bizzarria demente e narcisistica.
Tiè.
Questa non è un'espressione coniata da me, cioè, tengo a dirlo per gli amici libici, ma dal collega e amico di calcetto, il giornalista David Brooks, che è del New York Times. Praticamente Gheddafi sapeva che per durare a lungo era meglio essere un tiranno megalomane che controlla ogni neurone dei suoi concittadini, invece che un tiranno da quattro soldi, un tiranno mediocre.
Direi che questo è un po' trade union fra tutti i nostri amici tiranni di questo podcast.
Esattamente, è uno dei trade union. E infatti, per darti un esempio di megalomania, voglio fare con te un gioco, Ale.
Vai.
Guarda, è un gioco che si può fare in America. Nel museo di George Bush in Texas, tu praticamente puoi andare lì e fare il presidente degli Stati Uniti. Ti ricordi di George Bush?
Come no?
L'uomo che quando atterrò in America Latina disse "Sorry, I don't speak Latin"? Ok, è lui.
Come Christian Panucci atterrato a Madrid, che quando gli dissero "Veni, vidi, vici", ha detto "Non parlo spagnolo".
Ok, lo stesso livello. Io immagino un clubhouse con loro due, no? Quanto potrebbe essere bello, no? Tra l'altro sullo spagnolo o sul latino. Se tu vai in una delle sezioni di questo museo di George Bush in Texas, c'è una sezione dedicata alla guerra in Iraq, no? Praticamente lì cosa succede? Che puoi avere accesso a tutti i reali brief che Bush aveva davvero a disposizione del 2003, no? Praticamente tu, dopo averli letti, puoi immedesimarti in George W. e decidere se dichiarare guerra all'Iraq, ok? Quindi okay, questo è il giochino che fanno in Texas. Allora, ora facciamo lo stesso gioco, ma lo spostiamo a Tripoli, ok? Invece di Bush, tu provi a fare il Gheddafi nella crisi diplomatica tra Svizzera e Libia di fine anni 10.
Ok, e che elementi ho a mia disposizione?
Allora, questi qua. Nel luglio del 2008 tuo figlio Annibale ti dice che vuole andare in Europa, no? Diciamo che un Annibale che decide di muoversi dall'Africa verso l'Europa... esatto, è un déjà vu che è foriero di possibili problematiche, ma io non ti voglio condizionare con pregiudizi storici, andiamo avanti. Allora, Annibale Gheddafi, perché all'anagrafe è così, vuole fare un weekend fuori porta, sobrio, e quindi prenota, come tutti, 10 suite nel miglior hotel di Ginevra.
Ci sta, okay? Giusto per star comodo.
Durante questo soggiorno relax, low cost, il piccolo Annibale viene arrestato dalla polizia svizzera per aggressione. Non è la prima volta che il ragazzo si trasforma nel fondatore di Facile.it. Infatti nel 2001 Annibale esce imbenzinato da una discoteca di Roma e aggredisce 3 poliziotti con un estintore in stile G8.
Questa me la racconti solo perché volevi essere con lui in questa serata romana, di la verità.
Sì, con un finale diverso, però all'inizio sì. La prima parte della serata sì. Nel 2004, stesso tipo di serata, però siamo a Parigi. Lui si fa contromano tutti gli Champs-Élysées a 140. Champs-Élysées, ragazzi, ovviamente sempre in botta e ovviamente sempre con aggressione finale ai poliziotti.
Marvelous.
Nel 2010... altro episodio, una nuova aggressione, ma questa volta in una suite di Londra da 4.000 sterline a notte. Quindi l'European Tour di Annibale è proseguito sempre ad altissimi livelli, ma preferisco fermarmi qui, Ale, perché dobbiamo tornare al nostro gioco. Ti faccio il recap. Allora,
esatto.
Tu sei Gheddafi, tuo figlio è finito in carcere in Svizzera, ma ci sta solo 2 notti, perché è uscito praticamente con una cauzione di molti K, che sai chi ha pagato, li hai pagati tu. Quindi tuo figlio ritorna in Libia sano e salvo. Allora la mia domanda è questa, stiamo facendo un gioco geopolitico. Tu, Gheddafi, cosa fai?
Direi niente, alla fine la cosa ho pagato, risolta, basta, no?
Ok, io ti dico quello che ha fatto Gheddafi, e te lo leggo.
Ok.
Allora, il tiranno chiede all'ONU di cancellare la Svizzera.
Certo.
Questo all'ONU, Il Ticino sarebbe andato all'Italia, i cantoni francofoni alla Francia e quelli della Svizzera tedesca alla Germania. Poi Gheddafi fa arrestare in Libia 2 ingegneri elvetici. Certo. In un mese una commissione ad hoc dell'ONU si raduna per ben 7 volte per risolvere la crisi diplomatica tra Libia e Svizzera. Mia è finita, Gheddafi sospende la fornitura di petrolio alla Svizzera, Swissair blocca i voli verso Tripoli, i 2 svizzeri vengono rilasciati ma poi riarrestati da Gheddafi, che intanto
certo.
fa causa alla Svizzera perché è offeso per come hanno trattato il figlio.
Il tiranno tutto questo invece perché l'ha fatto?
Così. E il tiranno poi ha revocato tutti i visti europei per la Libia. A quel punto parte il boicottaggio economico della Svizzera. Gheddafi invita la jihad alla guerra santa contro la Svizzera. Il presidente della Confederazione Elvetica vola in Libia per chiedere scusa pubblicamente al tiranno senza l'ok del partito, quindi immagina i casini interni. I 2 svizzeri, quelli sequestrati, tornano a casa dopo 2 anni e solo grazie a intermediazioni internazionali. Allora, ci sarebbero altri colpi di scena, ma io te li sto omettendo. Perché te li sto omettendo? Perché la crisi diplomatica le ha avuto strascichi fino al 2011, ma non perché si sia risolta, perché Gheddafi nel 2011 è morto.
Pensa che seratina che è stata per il figlio. Ma senti, nelle idee, diciamo così, rispetto alla spartizione della Svizzera, c'era anche un bel pensiero per l'Italia.
Sì.
Paese col quale ha avuto un rapporto di amore e odio, possiamo
sì.
dirlo.
Sì. Perché praticamente Italia e Libia no, sono gli Albano e Romina del Mediterraneo, no? Cioè una love story lunga, travagliata, che ancora non è finita.
Ma certi amori fanno finire e poi ritornano.
Esatto, infatti l'inizio della relazione diciamo non è dei migliori, perché il buon Gheddafi ci racconta che all'età di 6 anni lui stava camminando tranquillamente nel deserto, calpesta una mina anti-uomo, che tra l'altro era un presente fatto dagli italiani, insieme a suo cugino. Suo cugino muore. E diciamo che forse è per questo che la prima visita in Italia risale al 2009, 60 anni dopo quel regalo italiano.
Sì, insomma, non l'aveva presa benissimo, però oggettivamente c'era anche qualche regalino, forse l'abbiamo lasciato.
Ecco, forse c'era stato così, un pretesto. Allora, ricapitoliamo, siamo nel 2009, siamo a Roma. Prima visita di Gheddafi in Italia. Allora, l'ideatore del Bunga Bunga atterra a Ciampino con la coolness e la presa bene delle grandi star. Ad aspettarlo trepidante sotto la scaletta dell'aereo c'è l'allievo Silvio Berlusconi.
Okay. Non ti permetto di parlare in questi termini, presidente Silvio.
Che tra tutti gli incipit che un capo di Stato avrebbe potuto scegliere per accogliere un altro capo di Stato, sai quale sceglie? Lui decide di parlargli del suo torcicollo. Ok,
giusto.
Quindi il colonnello Gheddafi, che con i capelli ricci e tinti e l'acne sembra un frontale tra Riccardo Cocciante e Antonio Cassano, lui invece il collo lo può girare benissimo e lo gira verso le Amazzoni. Ve le ricordate le Amazzoni?
Beh,
no?
Certo, una cosa.
Le Amazzoni erano il piccolo e surreale esercito di sole donne che era stato creato personalmente dal tiranno. Ecco, l'Italia ancora non sapeva che la bromance tra Berlusconi e Gheddafi sarebbe entrata nei libri di storia.
È tutto il podcast che aspettavo questo momento, perché Gheddafi a Roma alloggiato nella tenda beduina a Villa Panfili.
Esatto, che ricordiamo è un parco molto importante, molto centrale di Roma. Il tiranno era accompagnato da una delegazione di 300 persone, cioè in pratica Gheddafi ha trasformato una villa romana del 600 in uno di quei campeggi del 900 che hanno la piscina a forma di calabre, ok?
Certo.
Quindi da fuori, tra l'altro, Ale, ti dico, se tu vedi le foto su internet, la tenda di Gheddafi non è che era così seducente, cioè era coperta da un telone color navigli,
certo.
E più che una tenda beduina sembrava una di quelle strutture abusive che vedete nei giornali accompagnate dal titolo "Fiamme e nube tossica nella tenda dello spaccio".
Ma cos'era venuto a fare? Cosa ha fatto Gheddafi quando è stato a Roma?
Allora, non esistendo ancora Tinder, lui ha fatto ingaggiare 500 hostess alte, almeno 1,70 piacevoli. Sto leggendo perché questo era proprio il brief dato al telefono dal tiranno. Quindi cosa ha fatto Gheddafi? Oltre ad aver tentato una conversione di massa all'Islam, Gheddafi ha mostrato alle hostess il suo piatto forte, che è il negazionismo.
Certo.
No, l'abbiamo anche già un po' sentito prima. Tra le chicche complottiste del tiranno, ti cito, l'influenza suina del 2009 è stata prodotta in un laboratorio, non di Wuhan, ma militare.
Anche qua cicli e cicli storici che si ripetono, diciamo.
Quindi poi CIA e Mossad sono dietro l'epidemia di AIDS scoppiata in Libia.
Anche
e se
qua
ci pensi anche riaprire il caso Kennedy, no? È un grandissimo atto di complottismo, uno dei, no? Cioè, tipo adesso History Channel su ste cose ci fa, no, 70.000 puntate, ma la più bella chicca negazionista, Gheddafi l'ha detta proprio alle hostess alte 1,70 piacevoli.
Ok. Vai.
Allora, la chicca è questa qua. Gesù non fu crocifisso, era un sosia che gli assomigliava.
Ok.
Cioè, Gheddafi ha detto questo. Allora, io mi sono immaginato di entrare nella revisione lisergica di Gheddafi, no? Io vedo Gesù, ancora imprenditore presso se stesso, che è molto popolare. Diciamo che è una sorta di Celentano, no? Amato da tutti, soprattutto dagli anziani, con centinaia di sosia che lo imitano. Tutti a Nazareth hanno uno zio che sa fare l'imitazione di Gesù, e sei forte, e sei forte, presente, no? Cioè, così fanno tutti. I sosia di Gesù vengono chiamati per matrimoni e feste private, fanno autografi sulle pecore dei pastori.
Come
fanno
dei neomelodici.
Esatto, fanno ridere ai prediciottesimi. Cioè, nella revisione di Gheddafi c'era questo mondo qua, però questa revisione biblica è rimasta nella testa del tiranno.
Certo.
Mentre quello che è certo è che chi aveva i sosia era proprio Gheddafi, non Gesù. Uno di questi, ad esempio, era suo cugino Ahmed, due gocce d'acqua, dicevano in Libia. E tu pensa che ancora oggi molti leader europei non sanno se hanno parlato col vero Gheddafi, con suo cugino Ahmed o con un Gigi Sabani libico ingaggiato dal tiranno. Però ti posso dire una cosa, il capolavoro dimenticato di Gheddafi ha avuto luogo in Puglia.
In Puglia?
In Puglia.
Ok.
È una storia che parte da lontano, parte sempre da quel 1911. Giovanni Giolitti fece deportare alcuni libici alle isole Tremiti, no? Che sono in provincia di Foggia, delle isole bellissime. Nel 1987 Gheddafi pensò che questo fatto bastasse per ritenere le isole pugliesi parte della Libia. Così, no? Potrebbe già finire qua questa storia, è già una storia pazzesca. In realtà la parte wow te la devo ancora raccontare.
Okay.
Facciamo diamo un aiutino alla generazione Z. Come spieghiamo gli anni 80 chi non c'era? Diciamo che erano gli anni spensierati in cui i minorenni non andavano da McDonald's ma da Burghi.
Certo.
Non venivano rapiti da TikTok ma nei pressi del Vaticano. Erano anni così. Allora, in quegli anni, diciamo, il rapporto tra Italia e Libia non è idilliaco. Fai conto che sui giornali, se ve li andate a ripescare, ci sono titoli tipo questo qua: Italia e Libia si guardano in cagnesco e nella notte di Tripoli parlano le pistole. Titoli così, anni 80 Italia. Ogni anno Gheddafi rinfaccia agli italiani il periodo coloniale, no? Forse per quella bomba di cui abbiamo parlato prima, no? Che gli ha seccato il,
certo,
cugino. Quindi il buon Andreotti cerca di spiegare al tiranno comunque che la questione era stata risolta nel 1956 con Re Idris, che però non è lo stesso di quelli che il calcio, è un altro. Ma Gheddafi nel 56 aveva 14 anni e pensava solo a motorino, quindi se ne frega di queste cose di Andreotti. Allora, per chiudere la faccenda, il buon Andreotti propone al tiranno una, diciamo, una smart box dell'epoca, ok?
Ok.
La smart box dell'epoca era un ospedale ortopedico in regalo per la Libia.
Ok.
Però Gheddafi respinge questa elemosina, vuole di più. Allora cosa fa? Nel 1989 il tiranno tenta di far sbarcare 800 libici alle Tremiti in qualità di parenti dei deportati. Io sto facendo così per fare le virgolette, no, con le mani.
C'è chi ha pensato... Tu lo sai che siamo solo in audio, non ti posso vedere.
Ah, siamo solo in audio?
Certo.
Okay. Allora spengo la telecamera, vabbè. E c'è chi ha pensato, no, che questi 800 libici fossero forze di occupazione. Infatti nel dubbio, raccontano alcuni articoli dell'epoca, Andreotti ha bloccato lo psicosbarco a Napoli.
Ok, poi?
E a quel punto, Ale, entra in scena l'outsider che non ti aspetti. il sindaco democristiano delle Tremiti, che di nome fa Peppino e che sembra uscito da una di quelle serie populiste spagnole che inondano Netflix con slogan tipo «Non è possibile cambiare il mondo seguendo le regole», certo. Cose così. Quindi Peppino, che era in rotta con Foggia sul tema rifiuti, a un certo punto sgancia la bomba. «Accettiamo l'annessione alla Libia». Gheddafi a quel punto si dice pronto a fagocitare foggiani e rincara la dose con un'altra affermazione, dice «Gli abitanti delle Tremiti sono libici, per questo sono discriminati da Roma». Pensa che meraviglia. Allora, il sindaco Peppino non è finita. Il sindaco Peppino fa costruire alle Tremiti un mausoleo libico rivolto verso la Mecca, anche se non era lontano da una pizzeria, e va a Tripoli dove riceve un premio come amico della Libia. Il governo italiano, praticamente, cosa fa? Assiste inerme a questo meraviglioso flirt nato tra un tirano nordafricano e un sindaco della DC di nome Peppino, e poi decide di non cedere un pezzo della Puglia a Gheddafi, quindi è rimasto. Comunque, viene a ballare in Puglia.
È una storia a metà fra tipo l'Isola delle Rose e, non lo so, esatto. Uno speciale della storia siamo noi. Ma quindi Gheddafi si arrende a questo punto?
Ale, arrendere è una parola che non esiste in libico.
Dovremmo vietarla in questo podcast, mi sa.
Cioè, allora, Gheddafi, che appunto non è un tipo testardi, non molla la presa sulle Tremiti e dopo 20 anni dall'inizio di questa storia, quindi siamo nel 2008, pretende, penso un po', un test del DNA per dimostrare agli italiani che gli abitanti delle Tremiti sono libici.
Certo.
E cosa succede? Che gli isolani, invece di andare su Facebook, era appena uscito un italiano e scrivere una battuta brutta da 20 like su Gheddafi, no, accettano di sottoporsi al test. In realtà non molti, ma già che qualcuno avesse accettato questa cosa rende la storia superlativa, no?
Follia, ma il risultato?
Tutti negativi al tampone libico.
Ah, ok.
Quindi riassumendo, Gheddafi è passato dall'essere figlio di due poveri analfabeti del Sahara a chiamare l'uomo più importante del mondo figlio mio.
Certo.
La sua praticamente è una storia che nasceva da un caos di ignoranza e isolamento che poi ha preso forma per gradi fino a diventare una storia unica. Perché a Gheddafi, diciamo, Ale, non fregava niente di mollare lo scettro del potere e andare in pensione su un'isola deserta insieme al vero Paul McCartney, no?
Assolutamente.
E infatti poco prima della morte Gheddafi viene intervistato da una TV americana. Se trovate questo video su YouTube vedete che ormai ha tanti anni, ha tanti lifting, sembra praticamente il protagonista di un film d'azione geriatrico di Sylvester Stallone, no? Sai, tipo I Mercenari.
Infatti sto dicendo, ma l'ha fatto, si chiama I Mercenari.
Si chiama, esatto, scusa ti ho bruciato la battuta. Allora praticamente quando la giornalista americana alla ricerca di croccanti virgolettati gli dice i leader dell'Occidente, Gheddafi la invitano a lasciare il potere, il tiranno risponde così.
Who would leave his homeland? Why do I leave my homeland?
Però questa risata, Ale, in realtà non ha seppellito noi, ha seppellito lui. Allora ti chiedo, ma perché Gheddafi rideva? Forse sapeva di essere l'uomo del quale la sua epoca andava in cerca e che aveva paura di aver trovato, no? O forse rideva pensando al senso di superiorità delle democrazie occidentali a cui non si è mai inchinato in questa storia e alle loro contraddizioni. Tu pensa all'America, no? Un paese che vanta ben 4 presidenti uccisi d'arma da fuoco e 2 tentati assassini, tra cui Ronald Reagan. Ti ricordi Ronald Reagan, l'uomo che chiamava Gheddafi quel cane pazzo del Medio Oriente?
Certo.
Gheddafi, quando rideva, forse pensava a un altro nemico, la Gran Bretagna. L'8 maggio del 1945 Winston Churchill, una delle figure, no, più emblematiche, più significative del XX secolo, annuncia la vittoria britannica nella Seconda Guerra Mondiale. Una vittoria che non era per nulla scontata, no? Contro una tirannia che per anni sembrava imbattibile. Ecco, 2 mesi dopo quell'annuncio, la Gran Bretagna va al voto e Churchill vince, Ale? No, perde le elezioni, lasciando il mondo sotto shock.
Certo, e io, reminiscenze di relazioni internazionali, arriva Attlee, se non ricordo male. E ho detto, ma chi è questo?
Ecco, non è il giocatore del Milan degli anni Ottanta, era un altro ancora. Churchill pensava che una vittoria democratica poteva incidere tanto tutto, invece Gheddafi sapeva che uno schiaccia mosche d'oro a volte incide più di una conquista democratica. Allora, praticamente Ale, io vorrei salutare con le stesse parole che Trump, il super host di Gheddafi, ha regalato agli assalitori di Capitol Hill. Vi vogliamo bene, siete speciali.
Assolutamente, però forse la citazione migliore, perdonami, è quella che diciamo prima del presidente Berlusconi alla morte di Gheddafi. Sic transit gloria mundi. Perché il presidente Berlusconi, ricordiamolo che quando Gheddafi veniva bombardato, alla domanda del giornalista, ha sentito il suo amico Gheddafi, rispose no, non volevo disturbare. La meraviglia, sipario, grazie mille.
Sipario. Ciao Antonio. Ciao Ale.
Ciao.